cosa andiamo a creare.
Attenzione, il seminario De Mudì. Trallalero, trallalì. Allora, vabbè, tra n minuti, con n compreso tra 1 e 18, inizierà probabilmente qualcosa. Secondo il programma, se non riesco a leggere, che ore sono?
Manca un quarto,
le tre. Un quarto alle tre. Secondo il programma, alle 14.30 ci sarà un seminario su De Mudì, che non si capisce che cacchio è De Mudì.
Debian multimediale.
Debian multimediale, comunque, che cazzo è? Una, una distribuzione Linux multimediale.
Che ne so.
Vabbè, la digestione è un processo. Vabbè. E niente, siamo in attesa dell'inizio di questo seminario. Dopodiché seguirà un interessantissimo seminario su De Mudì. Rispondi al telefono. E grazie per la collaborazione. Arrivederci.
È un'azione della comunità europea per l'incremento e l'arrivo alla massa critica del free software. La comunità europea sta investendo molti soldi nel promuovere il free software, contemporaneamente sta anche investendo molti soldi nel fare delle leggi sul patenting assolutamente restrittive, quindi cioè, è un po' schizofrenica. Comunque, se uno riesce a pigliare il lato buono delle cose, forse se la cava anche. Purtroppo mi dispiace, non si vede molto bene. I partner di questo progetto sono il Centro Tempo Reale, appunto, che è il coordinatore, l'IRCAM di Parigi. Sapete, l'IRCAM è un centro di ricerca molto grosso, forse più grosso del mondo, a Parigi, poi l'Università Pompeo Fabra di Barcellona, la Free Software Foundation Europe, il KTH, cioè il Reale Politecnico Svedese di Stoccolma, e infine anche la Red Hat, la filiale francese della Red Hat. Questo progetto è molto giovane, è appena iniziato, è iniziato il 1° aprile, ma è un progetto serio, non è che è un pesce d'aprile, questo è iniziato per davvero, e ha una durata di 24 mesi. Questo progetto viene da da una storia piuttosto lunga, se contiamo 3-4 anni come storia lunga. Intorno al 1998 Marco Trevisani, che è qui con noi, che è poi il coordinatore del progetto all'interno di Tempo Reale, ha lanciato un progetto che si chiamava Laos, che era dedicato a cercare di creare un sistema operativo completamente basato su GNU Linux e dedicato all'audio. Marco trova sempre dei nomi molto espressivi per i suoi progetti. Nel 2000 è uscito il libro di Dave Phillips, che forse conoscete, che si chiama Linux Music and Sound. Il libro è importante solo perché è, diciamo, il sunto di tanti anni di lavoro di Dave Phillips come mantenitore del principale sito dove potete trovare tutte le possibili applicazioni sul suono e sull'audio. Quindi Dave Phillips è diventato un po' il centro è lui che coordina un po' in grande, se così è possibile dire, l'audio su Linux. Dave Phillips, anche lui, fa parte del team di Tempo Reale nella parte di documentazione e di tutorial. Ed infine nel 2001 bisogna dire che, ecco, il progetto Laos non è andato, è fallito quasi subito, nel senso che i tempi non erano molto maturi e, diciamo, abbiamo subito incontrato un po' di difficoltà e allora praticamente non è andato avanti. Però da lì, per esempio, è nata la lista LAD, la Linux Audio Development, e quindi si è cominciato veramente a condensare l'intenzione di fare una workstation multimediale basata tutta su GNU Linux. Nel 2001 Marco ci ha riprovato, ha proposto di fare un progetto che si chiamava The Moody. A quel punto io ero diventato direttore a Tempo Reale, per cui ho potuto dare un supporto abbastanza concreto. Insomma, The Moody è andato avanti e siamo riusciti a mettere insieme a Gunther Geiger, un bel po' di collaboratori e contributi, siamo riusciti a mettere insieme una prima distribuzione alfa di The Moody. The Moody significa Debian Multimedia Distribution, e siamo riusciti praticamente nell'arco di 3 mesi, nel 2001, a dimostrare che era possibile, anzi era anche relativamente semplice, fare una distribuzione dedicata all'audio e al multimediale. Abbiamo fatto un CD di una versione alfa che abbiamo presentato alla conferenza, all'International Computer Music Conference a La Habana, Cuba, l'anno scorso, e dopodiché The Moody ha avuto un suo corso. Nel frattempo abbiamo presentato appunto la richiesta di fondi alla Comunità Europea per un progetto per una misura d'accompagnamento. Una misura d'accompagnamento è un progetto nel quale non si fa sviluppo, si mette insieme tutto quello che c'è e lo si fa funzionare insieme. Questo è diventato poi il progetto Agnula, di cui appunto stiamo parlando. Quindi Agnula ha questo scopo, quello di creare e di mantenere due distribuzioni. Vabbè, questo è il libro di Dave Phillips. Creare e mantenere due distribuzioni, una basata su distribuzioni di tipo Debian, l'altra basata su distribuzioni di tipo Red Hat. Abbiamo scelto questo per poter veramente avere tutti i possibili utenti. E queste due distribuzioni hanno la caratteristica di essere due distribuzioni pure, cioè utilizzeranno soltanto software libero, cioè soltanto free software. Questo implica una serie di difficoltà, per esempio non è possibile usare Java, ci sono certi programmi che voi forse conoscete come C-Sound o cose di questo tipo che non possono essere usati perché non sono distribuzioni, non sono software propriamente libero. Allora, avevo fatto anche una pagina di glossario su quello che è il software libero e quello che non lo è. Voi tutte queste cose le sapete molto molto bene, quindi non mi pare che sia il caso di insistere. L'unica cosa da dire è che, come sapete, il software libero esistono tantissime, esistono almeno una trentina di licenze che sono licenze GNU/GPL compatibili, cioè sono propriamente software libero, sono riconosciute come tali dalla Free Software Foundation. Quindi tutti i software che hanno questo tipo di licenza possono essere inclusi in queste distribuzioni. E ecco, queste sono le ah beh, non si vede niente, ho capito, va bene. Queste erano le cose essenziali, insomma, da sapere. Naturalmente c'è molto più software di così nel multimediale, anche software cosiddetto open source, che però non potrà essere incluso dentro Agnola per questa scelta iniziale. D'altra parte abbiamo insistito molto per avere come partner la Free Software Foundation, pensiamo che sia un fatto molto importante, e quindi diciamo che il risvolto, se volete, etico prevale sul risvolto tecnico. Ad ogni modo, questa distribuzione pensiamo che questa distribuzione avrà molto successo, perché abbiamo moltissima pressione in questo momento per uscire fuori con le cose. Gli obiettivi principali di Agnola sono quelli, appunto, di creare queste due distribuzioni. Ci sono anche degli altri obiettivi, per esempio incorporare del software libero di alta qualità che proviene da grossi centri europei, software che non è per il momento, non è che non è disponibile, ma non è tanto facile da tirar giù, compilare, invece qui sarà incluso dentro le distribuzioni. Sto parlando di cose tipo JMax, ma anche tipo Open Music, oppure questa nuova libreria che sta facendo l'UPF, che è una libreria per l'analisi e la risintesi dei suoni, che si chiama CLAM. E poi ci sono programmi dedicati all'espressività come Director Musices e così via, che vengono dal KTH. Tutto questo stiamo cercando di includerlo in queste distribuzioni. È anche molto importante che le università capiscano qual è l'importanza di produrre software libero, patent free e così via, per cui siamo anche contenti di essere riusciti a coinvolgerli, a spingerli in questa cosa. E naturalmente accettiamo contributi, nel senso che pensiamo di incorporare qualsiasi cosa sia con una licenza libera e proveniente anche da altri centri di ricerca o da sviluppatori singoli. L'idea è poi di avere questi CD da distribuire gratuitamente attraverso la rete o comunque attraverso il suo supporto CD. La cosa buona è che sia la parte Debian che la parte Red Hat, per la durata del progetto, verranno distribuiti gratuitamente. Sì, la parte Debian sempre, ma insomma la parte Red Hat mica tanto, quindi adesso questo è un vantaggio. E gli utenti che pensiamo di raggiungere sono ovviamente per primi gli utenti di GNU Linux e di software libero. Da questo punto di vista ci abbiamo già tantissima pressione per produrre. Veramente pensiamo di raggiungere anche gli utenti semiprofessionali, e gli utenti professionali della, dell'audio e del multimediale. Per utenti semiprofessionali e professionali non pensiamo soltanto ai musicisti, ovviamente, nel senso che i musicisti, poi ne parleremo dopo, sono forse quelli più difficili da raggiungere. Però ci sono tanti utenti, per esempio c'è moltissima gente che ha piccoli studi MIDI, oppure che ha degli home studios, e che sono abbastanza, diciamo, sono dei target più facilmente raggiungibili, perché sono abbastanza stanchi di avere a che fare con software proprietari e tutte le cose che ne conseguono. Per quanto riguarda gli utenti professionali, ci sono tanti tipi di utenti professionali, per esempio ci sono le università a noi interessano molto, sono sicuramente degli utenti professionali. Poi ovviamente ci possono, quando ci saranno, anche musicisti, studi di registrazione e così via. Naturalmente è inutile che insista troppo su questi aspetti, sui punti forti di fare una distribuzione audio multimedia. È chiaro che la convenienza di fare una cosa del genere è che l'utente è garantito, per una volta è garantito sull'utilizzabilità del software per sempre, cioè non ha problemi di dover avere a che fare con persone che gli cambiano, che gli upgradano il software sotto mano e non gli funziona più. Questo non può succedere. C'è forse una cosa più profonda, cioè secondo noi il software libero promuove un uso cosciente e creativo del software stesso, quindi dal punto di vista dell'audio e del multimediale non può far altro che far crescere gli utenti. E anche evidentemente l'idea di promuovere la cooperazione tra piattaforme, cioè tutte quelle cose che sono le interfacce, i protocolli standard, eccetera eccetera, sono cose che col software libero non possono fare altro che crescere. In linea generale col software proprietario tendono a essere abbastanza limitate. Poi naturalmente sapete tutti che GNU Linux offre delle grosse prospettive dal punto di vista della performance, cioè proprio prospettive tecniche, queste sono cose puramente tecniche, ma comunque GNU Linux in questo momento è la piattaforma forse più adatta per applicazioni di tipo multimediale in termini di efficienza e di latenza, e naturalmente è anche quello che è distribuito su più piattaforme, per cui è la cosa più utile da fare. Con Agnu la cosa che si può fare, una cosa che è interessante fare, che in questo momento non esiste tanto nell'ambito del multimediale, del software libero, è quello, come poi vi farà vedere Marco, di far cooperare tutte le applicazioni. Questo significa che invece di avere, come esiste nei campi del software proprietario multimediale, delle applicazioni monolitiche che fanno tutto e che quando vanno a sbattere va a sbattere tutto, la cosa che si può fare è avere una grossa selezione di applicazioni più piccole, ma che cooperino tra di loro, cioè gli ingressi e le uscite siano in qualche modo collegabili, vedrete come, e sia dal punto di vista dell'audio che dal punto di vista del controllo. Ci sono altri vantaggi, riducono gli investimenti sull'hardware, perché voi sapete bene che GNU Linux è in grado di girare su una varietà di piattaforme, non c'è bisogno di avere sempre l'ultimo hardware possibile, perché comunque c'è una compatibilità all'indietro. Quindi, cioè, io di solito per esempio uso Linux ormai da credo 12 anni, praticamente da quando è nato, e devo dire che cambio macchina soltanto quando si rompe la macchina, non per avere più potenza o cose di questo tipo, perché tutto sommato anche tecnicamente la politica del software libero è quella di cercare di sfruttare al meglio le possibilità dell'hardware anche di basso livello. Quindi questi sono secondo me i punti forti. Ci sono ovviamente dei punti deboli, perché non sono qui per fare la pubblicità delle cose. I punti deboli sono che il campo dell'audio è un campo fortemente monopolizzato. I musicisti tipicamente non sono molto alfabetizzati in ambito informatico e tendono a bloccarsi su una piattaforma hardware e software che praticamente li monopolizza, e non parlano molto tra di loro. Cioè, voi sapete benissimo che se ci sono dei musicisti che usano i Mac non parlano con quelli che usano Windows e così via. A farli arrivare a una piattaforma di questo tipo è un obiettivo piuttosto ambizioso e difficile, ma speriamo di poterlo raggiungere. L'altro punto debole è, come sapete, che GNU Linux ha una reputazione di essere un sistema difficile, non di apprendimento immediato, di avere una learning curve molto ripida, per cui stiamo cercando di far fronte a questo anche nella distribuzione Debian, che è una distribuzione che ha la reputazione di essere tra le distribuzioni una distribuzione difficile. Stiamo cercando di usare dei meccanismi che permettono di dedicare la distribuzione a uno specifico task, che è quello dell'audio e del multimediale, e quindi semplificare un po' le procedure di installazione. Poi Marco vi spiegherà come. La cosa è che dobbiamo semplificarlo, ma sempre mantenere una porta aperta per chi invece ci sa fare e vuole aggiustarsi le cose come si sa che si può fare sotto Linux. Ecco, l'ultima cosa è che molto software libero, anche di alta qualità, non è a livello professionale, nel senso che ancora ha degli aspetti un po' deboli, un po' delle parti deboli nell'installazione, nelle configurazioni, eccetera, eccetera, per cui per poter essere adottato in ambienti professionali deve ancora fare un salto di qualità, e questo è l'altro punto sul quale speriamo di riuscire a fare una differenza. Io ho finito qui, c'è questo sito è già funzionante, potete andare a vedere quello che stiamo facendo, e ci sono delle mailing list, Marco vi farà vedere tutti gli indirizzi, eccetera, e potete contribuire, aderire, parlare, chiacchierare, discutere, fare tutto quello che pensate. Io ho finito, passo la parola a Marco Trevisani.
Posso usare il tuo? Sì. Qui. Sì. Sì, ma io ho fatto un po' di casino, forse. No, devo farlo ripartire, devo togliere, riconfigurare X e tornare indietro.
Ho dei problemi con il mio monitor per riuscire a uscire fuori. Questa presentazione che abbiamo. Buon pomeriggio, sono Marco Trevisani. E oggi questa presentazione che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta alcuni giorni fa per un gruppo, per il show appunto di Mestre, dove c'erano presenti persone da varie università anche straniere, per cui era in inglese. Io l'ho tradotta in italiano per oggi, come ha fatto Nicola, però purtroppo il mio computer non sta cooperando e quindi dovrò usare la vecchia versione che era nel suo computer ed è in inglese. E comunque ci sono qua, io immagino che anche molti di voi non avranno problemi a capire di cosa si stia parlando, di quello che ci sarà scritto. Oltretutto non credo che si veda neanche, quindi Va bene, Nicola ci ha detto molte cose, allora partiamo con gli obiettivi generali della... Può darsi che dica anche degli strafalcioni adesso in italiano, perché traducendo al volo quello che leggo, mi inventerò delle cose, comunque anche lì penso che se tollererete. L'obiettivo generale è quello appunto di fare due distribuzioni Linux, una quella basata su Debian, The Moody, e l'altra quella basata su The Red Hat. Io particolarmente curerò molto quella, adesso si vedrà anche di più, curerò di più quella basata su The Moody, e in particolare parlerò qui di quella di The Moody. E le caratteristiche principali della distribuzione The Moody saranno quelle, e anche quella di Red si suppone, saranno quelle di rendere più facile l'approccio per chi installa. Come Nicola ha detto prima, noi puntiamo ad avere che coloro che useranno la distribuzione saranno dei professionisti del campo, appunto del campo dell'audio, che vuol dire che non sono automaticamente dei professionisti dei computer, non sanno probabilmente, anzi, di solito quando si trovano davanti a Linux e gli appare la shell dicono che porcheria è questa, sembra DOS, una roba di tempi passati, per cui è anche una categoria di persone che è difficile da riuscire a coinvolgere. Chi lavora nel computer è più facile da coinvolgere perché sa anche di cosa si sta parlando, però per i professionisti dell'audio non è così. Uno dei target possibili, parlavo prima con qualcuno, non mi ricordo, sono per esempio le radio o anche i server audio, insomma, anche persone che vorrebbero avere queste cose che funzionano, però senza dover conoscere approfonditamente che cos'è Linux. Quindi le cose più importanti che noi cercheremo di risolvere sono l'installazione, che non so se alcuni di voi sicuramente avranno installato, non dico Red Hat, Debian è fantastico, è favoloso, sono 8 CD, durante l'installazione ci sono qualcosa come, se uno lo prende letteralmente, ci sono almeno 10.000 domande che uno può rispondere, perdi quelle 5-6 ore o anche un paio di giorni per avere il computer che funziona perfettamente, poi è una meraviglia, è fantastico, però l'utente di cui stiamo parlando non è molto contento di questa cosa. Quindi vorremmo facilitare l'installazione. Oltretutto noi abbiamo un vantaggio sul Debian tradizionale, che noi facciamo una distribuzione audio, cioè noi chiudiamo molte strade e obblighiamo praticamente, cioè l'utente nostro è interessato a usare l'audio, per cui non c'è bisogno di chiedere se vuole un determinato software che non ha a che fare con l'audio. Quindi quello che noi cercheremo di fare è installazione molto facile, probabilmente sarà installazione grafica usando un tool che già esiste che si chiama Progeny, poi ovviamente ne parlerò dopo, l'organizzazione e il mantenimento dei pacchetti dei vari software già compilati, tutto insomma come la tradizione deb, nel punto deb file, qui c'è un general che non vuol dire niente. L'amministrazione del desktop, in modo che sia facile poter navigare all'interno del desktop, trovare le application, i vari software attraverso un disegno del menu che è simile, segue le policies di Debian, però ha le sue proprie caratteristiche. Poi, in più, e io credo che questa sia una parte assolutamente importante, ci sarà un pannello di controllo per audio, tutorials, esempi e documentazione molto ben dettagliata, che in gran parte viene da sviluppi di questo libro, visto che Dave sta lavorando con noi, abbiamo questa fortuna di poter inglobare il suo lavoro e la sua persona, vabbè, non proprio la sua persona nel CD, però anche perché non ci starebbe molto. Allora, venendo alla distribuzione in sé, come funzionerà? Nicola ha menzionato l'importanza del fatto che i pacchetti audio possano comunicare fra di loro. Non so se avete presente un mixer, un patch bay, che permette di mettere in comunicazione differenti entrate audio in un mixer e comunicare fra loro. Bene, questo in Linux attualmente non esiste, veramente esiste ma non è usato, e sono cose nuove oltretutto. Il sistema che usa un po', che usa abbastanza bene questa strategia è il sistema BIOS, però è Macintosh credo un po', ma non sono sicuro, sicuramente BIOS. Quello che succede è che c'è un server, un sound server, che si pone sopra al sound driver può essere ALSA o OSS, e le informazioni che ogni applicazione accesa manda a questo sound driver può essere rimandata indietro ad un'altra applicazione. Voi sapete che in Linux, per esempio, ci sono moltissime application, siccome molto spesso succede che sono istituzioni o persone o singoli che fanno un'applicazione, alcuni per la loro tesi, altri per il loro proprio interesse di quello che devono fare, che è un'application che fa una cosa. So, per esempio, se voi avete un computer, un Macintosh, probabilmente ci sono queste fantastiche cose tipo Pro Tools, fa tutto, lava i piatti anche, qualsiasi cosa, una meraviglia. Però in Linux questo non succede, sta per succedere, c'è un'application nuova free nel campo del free software che sta per venire fuori, però generalmente sono mono con un unico uso, magari molto professionale, però un unico uso, e spesso anche sono linee di comando, che rende ancora più complicato per un utente non abituato a fare. Quindi se voi fate un'operazione, poi volete farne un'altra, poi volete farne un'altra, dovete usare tre software differenti. Ora, questo programma permette di far comunicare questi tre software direttamente senza dover fare cose stravaganti, e soprattutto mantenendo il real time e mantenendo una latency decente. Latency è la risposta che ha il computer dal momento in cui si dà il comando, diciamo, per farla molto breve, se qualcuno non sapesse. Ecco, quindi questo è un software molto, è una parte molto importante alla base del nostro progetto, perché sarà una parte che cambia notevolmente il modo in cui si lavora sotto Linux con l'audio, e appunto funzionerà come un patch bay, nel senso che una persona può dire ok, adesso collego questa application con questa, con questa, con questa, e le cose funzionano automaticamente. La seconda parte, come appunto stavo dicendo, è che ci sarà un'ampia, molto nutrita e ben fatta, speriamo, sezione di documentazione con tutorial, esempi e un guided tour. Il tour guidato sarebbe, non so se alcuni di voi avranno lavorato con il Macintosh, una volta che installate il sistema c'è una cosina che appare, un'application che appare, che vi connetta o schiacciate e vi porta in giro per il computer facendo vedere le caratteristiche principali del computer. E relativamente una cosa non di grandissima importanza se uno conosce già il computer, se uno sa quello che vuole. Ovviamente se uno invece è meno esperto trova vantaggio nel poter fare una cosa del genere. In Linux ancora non esiste, o più o meno su KDE c'è qualche cosa di simile, però specificamente nel campo dell'audio non c'è. Quindi ci sarà anche questa possibilità, ci sarà la documentazione, una documentazione molto ampia, il tutto, ne parlerò dopo. Un altro punto, il kernel è molto buono, ma appunto parlavo poco fa del latency. Latency appunto è la risposta tra un comando e la reazione del computer praticamente. Esistono dei patch per il kernel che riducono questo latency a dei livelli molto bassi. Molto bassi al punto che né Windows, vabbè, Windows lasciamo perdere, magari Macintosh che ha dei buoni risultati, comunque resta abbastanza indietro rispetto ai risultati che si può avere con queste kernel. Bene, il nostro kernel sarà tuned, sarà ben come si dice tuned? Ottimizzato? Sarà ottimizzato sul proprio con perché funzioni bene con l'audio. L'altro patch che verrà sicuramente inserito, che ha pochetto a che fare con l'audio, però è rilevante, soprattutto nei computer, è il patch ACPI, che è il patch che sostituisce il power management, che sostituisce APM nei nuovi computer, soprattutto laptops, che si chiamano legacy free, che è una delle grandi idee che ha avuto Microsoft, secondo cui adesso i nuovi computer non possono più dare accesso diretto alle BIOS nel momento del boot, cioè non si può più cambiare niente al principio del boot, cioè togliere il plug and play, togliere quelle cose che facevano sì che Linux potesse costruire le RQ tables, assegnare gli IRQ, per cui il Linux si è trovato un po' indietro in questo senso, perché alla fine del boot il computer non detetta nessuna card, nessuna USB, non detetta niente, sei impantanato. E questo nuovo patch permette di far funzionare questo sistema Linux. In realtà, una volta che funzionerà alla perfezione, sono a livello ancora di developer, non è stable ancora, quando funzionerà sarà molto meglio APM, quando funzionerà bene. Sarà molto meglio APM perché ti permetterà di controllare il computer dall'interno, una volta fatto il boot, in tutto e per tutto e in modo molto efficiente. Al momento attuale molte cose mancano su certi computer, su certi altri no, su certi altri si impianta il computer per sempre, cose strane. Il mio, per esempio, non va in stand-by e ha altri problemi simili. Ovviamente le ditte che ti vendono, soprattutto quelle, non gli assemblati, ma quelle di marca, diciamo, non ti dicono che il computer è legacy free. Quindi quando ti arriva a casa, soprattutto nel caso mio, dopo 24 secondi non c'era più Windows, ho passato 3 mesi bestemmiando in tutte le lingue che conosco. Ok, il patch ACPI è sviluppato dalla Intel ed è free software, insomma, a parte free software di GNU. Come si relaziona The Moody con Debian? Questo è molto importante perché il progetto andrà avanti per 2 anni, ci saranno varie release del software, della distribuzione, però non sappiamo esattamente se fra 2 anni il tempo reale potrà continuare a seguire il progetto ufficialmente, o seppure il progetto sarà lasciato all'aria aperta a vedere quello che succederà. Ovviamente il grande vantaggio è che è basato su Debian, per cui usando le stesse policy, le stesse strutture, le stesse regole, tutto come se fosse Debian, noi siamo collegati alla versione stable, no, testing, che sarebbe Woody di Debian, che per noi è molto pratico perché la versione unstable, anche se alcuni dei nostri package si riferiranno alla versione unstable, noi useremo la versione stable perché ovviamente cambia troppo velocemente la versione SID per poter montarci sopra un'altra distribuzione, per cui noi useremo quella lì, e dove sarà necessario per avere software più recenti useremo parti di SID, però ufficialmente Woody. Quindi quello che succederà è che nel momento in cui dovesse finire il finanziamento ufficiale di The Moody potrà continuare con lo stesso sistema con cui continua Debian. Non solo, non è che perché adesso sia finanziata una cosa che siamo in 4 in un angolino a farlo e che nessuno ci disturbi, il contrario, cioè già fin d'ora noi speriamo e vogliamo che sia un progetto come è Debian, cioè dove tutti possono contribuire, tutti possono parlare, tutti possono dire, fare e disfare, meglio non disfare. Appunto quello che stavo dicendo, chi, se si può contribuire, come si può contribuire, chi può contribuire. Intanto il primo modo per contribuire, il più importante di tutti, se non avete voglia, invito moltissimo voi a essere tra i primi user di questa distribuzione. Ah, tra parentesi, Nicola l'ha già menzionato, The Moody esiste. La prima release di The Moody è stata fatta per settembre 2001 all'ICMC che abbiamo organizzato a Cuba, La Habana, l'anno scorso, e si può anche scaricare dalla rete, esistono dei CD che non abbiamo, no. Che sono stati dati via tutti, però si può scaricare dalla rete al sito www.demoody.org. Allora, la cosa più importante per noi al momento è che siano molti che scaricano The Moody e poi si iscrivono alla mailing list e iniziano a protestare perché non funziona questo, perché non funziona questo, non funziona questo, e noi siamo lì a cercare di metterlo a posto, a cercare di fare che tutto funzioni bene, o anche che lo scaricano e dicono che meraviglia, funziona benissimo. Proprio due giorni fa a Venezia ho conosciuto una persona che ha comprato un laptop, ha provato a mettersi su due o tre installazioni, non gli andava, ha messo su The Moody, è partito, una meraviglia, era contentissimo, non credevo io a quello che mi diceva. No, perché veramente la prima release di Debian noi l'abbiamo fatta in 3 mesi, e bisogna anche ammettere che Gunther Geiger, quasi soletto, quindi quasi una sola persona, perché io stavo organizzando la conferenza, Nicola era in altre faccende affaccendato anche lui di lavoro, per cui Gunther Geiger era quello che stava mettendo assieme tutti i pacchetti, tutta la distribuzione con input più o meno di secondi da altri, e ha funzionato bene, quindi non è una cosa impossibile, farla molto bene è una cosa difficile, però farla, già per farla che funzioni, non è una cosa molto complicata. Quindi scaricatelo e usatelo. Poi l'altra cosa che si può fare, qui c'è anche un errore di sintassi, vedo, maintaining packages, mantenimento dei pacchetti. Inizialmente noi faremo tutti i pacchetti, li manterremo, però siccome i pacchetti sono tanti, col tempo, o perché volete contribuire con pacchetti nuovi, o perché non tutti i pacchetti possono essere eseguiti, se c'è chi vuole contribuire è molto ben accetto, come è anche altrettanto ben accetto che scriviate software, ovviamente con GNU GPL License, libre software, o semplicemente collegandovi, iscrivendovi alle mailing list o partecipando alle discussioni. Noi praticamente siamo sempre collegati, anche perché serve a noi per tenerci in comunicazione, perché siamo un po' sparsi comunque per il mondo, per l'Europa, e abbiamo un server chat che è IRC, non credo che si legge, comunque irc.acnula.org, perché il nuovo sito ufficiale dove The Moody è stato comunque convogliato è www.acnula.org, la porta 6868 e il canale The Moody. Poi ci sono le mailing list, sono 3 mailing list, qui ne sono riportate 2 per mia mancanza: developers@acnula.org, users@acnula.org e announce@acnula.org. Announce è una lista solo di news, per cui ci scriviamo praticamente solo noi quando c'è qualche novità da comunicare, quindi è a basso traffico. Ovviamente tutto quello che verrà fatto ad Acnula nello spirito del free software e anche oltre sarà tutto disponibile, praticamente